Gesù lava i piedi agli apostoli. Gesù viene ad inginocchiarsi davanti a Pietro. Questi, nel vedere prostrato ai suoi piedi colui che poco prima aveva riconosciuto come figlio di Dio, rimane sbalordito. Rinnova la fede, riconosce la propria bassezza e, come fuori di sé, prorompe in queste parole: «Tu, oh Signore, vuoi lavare i piedi a me?» Il Dio della maestà e della gloria lavare i piedi ad una umilissima creatura. Il Dio della santità ad un misero peccatore come sono io. Non si può dire quanto l'umiltà piena di fervore sia cara al Figlio di Dio, che guarda con amore gli umili e con sdegno i superbi. Ma se questa virtù non si unisce all'obbedienza, è poco lodevole. Per questo il Salvatore lo esorta a lasciarsi lavare i piedi, dicendogli che se ora non capisce il mistero, lo capirà molto presto. Vorrebbe spiegargli che cesserà di meravigliarsi che l'unigenito dell'Eterno Padre lavi i piedi dei peccatori con l'acqua, quando lo vedrà, di lì a poco, lavare le loro anime col proprio sangue. Ciò nonostante, Pietro, che ancora non conosce il mistero della passione, turbato nel vedere la divinità così umiliata, persiste nella sua ritrosia e non vuol cedere a nessun patto. E protesta che lui, misera creatura, non si lascerà mai lavare i piedi dal suo creatore. È utile ed istruttivo per me l'esempio di umiltà che ci ha dato San Pietro. Sono convinto di quanto sia importante e doveroso per tutti essere umili, ma io come posso diventarlo se in questa virtù sono tanto ignorante da non saper neppure in che cosa consista? Sia perciò benedetto il Santo Apostolo, che in poche parole mi spiega la scienza e la pratica della vera umiltà. Basta comprendere bene queste due espressioni. Chi sei tu, o mio Dio? E chi sono io? Dio mio, solo tu puoi illuminarmi. Fa che io capisca in profondità che sei il mio creatore e il sommo bene, perché da questa conoscenza dipende la mia salvezza. Gesù umile e glorioso, aiutami anche a guardare dentro di me per riconoscere il mio nulla, la mia cattiveria e soprattutto per rendermi conto di tutti i doni che la tua bontà mi ha elargito. Si riconosce l'umiltà solo mettendola alla prova. E la prova più sicura è l'ubbidienza e la docilità. Ubbidirò perciò ai miei superiori. Sarò docile con chi ha le mie stesse responsabilità e soprattutto con coloro che si trovano nella condizione di dovermi ubbidire. Pietro si ostina nel rifiuto di lasciarsi lavare i piedi da Gesù, perché pensa di dimostrargli così il suo rispetto e la sua dedizione. Ma Gesù, vedendo che si fida più dei suoi sentimenti e del suo fervore che della santa obbedienza, ora non gradisce la sua umiltà non accompagnata dalla docilità e lo rimprovera severamente. «Se non ti laverò i piedi, non avrai con me parte alcuna». Il che vuol dire che non lo vorrà più vicino a sé e che lo escluderà dalla partecipazione ai suoi sacramenti e dall'eredità del suo regno. Pietro trema nell'udire questa minaccia, poiché desidera più di ogni altra cosa stare sempre insieme a Gesù. Con l'anima piena d'amore e di timore, per non trovarsi separato da lui, si arrende e offre, per farseli lavare, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Mentre poco prima si era dimostrato risoluto nel contraddire il Maestro, Ora invece, per l'amore ardente che gli porta, è docilissimo nell'ubbidire e nell'accondiscendere a tutto. Pietro era talmente convinto che lasciarsi lavare i piedi dal Figlio di Dio fosse una cosa indegna, che nessuno avrebbe potuto persuaderlo del contrario, e tantomeno obbligarlo. Infatti, basandosi sul giudizio umano che non comprende i misteri di Dio, chi non proverebbe vergogna e disappunto vedendosi davanti l'uomo Dio che vuole lavargli i piedi come un umile servo? Ma Pietro, anche se riluttante, ubbidisce per non far dispiacere al Signore e non perdere la sua grazia. Come si adatta bene a me questo esempio? Anch'io sono sempre pronto a far valere le mie opinioni, a sostenere i miei puntigli, ad essere ostinato nel mio parere, senza alcun riguardo né alla volontà di Dio né all'amore di Gesù. E quanto sono restio ad abbandonare un'attività che ritengo valida, nonostante le ispirazioni di Dio, i buoni consigli e gli ammonimenti dei suoi rappresentanti, superiori e direttori spirituali. Mio Dio, quante volte ho preferito seguire un mio capriccio piuttosto che ubbidire a te. E quante volte non mi sono preoccupato della mia ostinazione e anzi l'ho difesa e nascosta sotto pretesti di giustizia ed impegno o sotto le apparenze di carità e di umiltà. Invece non era che superbia, ed ora me ne pento. Misericordioso Gesù, liberami da questo disordinato attaccamento a me stesso, perché mi fa correre il pericolo di offenderti e di perdermi per sempre. Non preferirò mai il mio giudizio a quello dei superiori. Non userò sottigliezze e sotterfugi per esimermi dall'ubbidienza, ricordando ciò che aveva rischiato San Pietro se si fosse ostinato nel suo rifiuto, cioè quello di non avere più parte con Cristo. Quando ha terminato di lavare i piedi agli apostoli, Gesù torna alla mensa e chiarisce loro il perché del suo gesto. Egli si è umiliato per stimolare noi ad imitare la sua umiltà. Secondo il suo metodo, che è quello di insegnare prima con le opere e poi con la voce, dice loro: «Sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi chiamate Maestro e Signore. E dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio perché, come ho fatto io, facciate anche voi. In verità vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un apostolo è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, sarete beati se le metterete in pratica. Giovanni 13,12-17. L'argomento è molto profondo. Se Lui, il Dio Altissimo, il padrone dell'universo, si è abbassato fino ad agire come l'ultimo dei servitori, tanto più dobbiamo umiliarci noi, che siamo terra, cenere, polvere e fango. Il servizio di lavare i piedi è il più basso di tutti. Con questo Gesù ha voluto insegnarci che non dobbiamo rifiutare di servirci a vicenda nelle necessità di ogni giorno, ed anche di lavarci scambievolmente i piedi, vale a dire di confortarci e perdonarci errori e difetti. Deve essere ben grande questa virtù dell'umiltà, se Gesù è venuto dal cielo in terra per insegnarla. E giustamente. Infatti, senza umiltà non si può acquistare né conservare alcuna virtù, e tantomeno giungere alla salvezza eterna. Tanti avranno la possibilità di entrare in paradiso, anche se non saranno stati martiri, dottori della Chiesa, contemplativi o vergini. Ma non vi potrà mai entrare chi non sia stato umile. E il Signore, che ci vuole tutti salvi, ha cercato di renderci più sicura la strada, venendo di persona a farci amare la virtù dell'umiltà. Gesù mio, sono pienamente convinto che la tua celeste dottrina non potrebbe essere più vera e più degna di te. Tuttavia, io non sono umile, né procuro di esserlo. Sì, mi pare talvolta di apprezzare e di desiderare la virtù dell'umiltà, ma in pratica la detesto, perché sono dominato dal mio amor proprio, che al momento opportuno non mi fa accettare le umiliazioni. Quante volte al giorno trasgredisco i santi insegnamenti che tu, divin maestro, ti sei degnato di lasciarmi. Infatti, non vuoi da me un'umiltà fatta solo di parole, ma che sia vissuta praticamente. In questo, però, io non mi impegno affatto. Gesù, non oso più domandarti grazie ed aiuti, perché a questi io oppongo resistenza. Ti prego, fa che le tue parole e il tuo esempio riescano a scuotermi. Angeli e santi del paradiso, che siete nella gloria per la vostra umiltà, intercedete per me affinché io non mi perda a causa della mia superbia. Procurerò per l'avvenire di non essere permaloso e puntiglioso. Cercherò di ubbidire sempre ai miei superiori e di servire come meglio posso anche chi occupa una posizione di minor pregio. Gesù prepara l'istituzione della Santissima Eucaristia. In tutto il Vangelo non si trova nessun'altra opera fatta da Gesù per la quale egli si sia così intensamente preparato come per l'istituzione della Santissima Eucaristia. Quante volte l'ha premeditata e predetta come una meravigliosa invenzione della sua carità, sempre attenta alla salvezza del mondo. Quante premure ha dimostrato per essa, disponendo ogni cosa con cura, scegliendo il cenacolo e mandando avanti i due apostoli prediletti a prepararlo. Se noi dovessimo ricevere questo santissimo sacramento una sola volta nella vita, dovremmo impiegare tutto il tempo della nostra esistenza per prepararci a riceverlo degnamente, tanto è grande e santo. La divina bontà ha disposto che possiamo ricevere la santa comunione anche ogni giorno, ma per farlo più degnamente possibile, dobbiamo far fruttare con maggiore intensità il tempo che intercorre tra l'una e l'altra. Perciò non può sembrare eccessiva la raccomandazione della Chiesa di fare almeno un'ora di preparazione in devoto raccoglimento, di meditazione e di preghiera. I due apostoli mandati a preparare la cena pasquale sono figura della vita santa, della fede pura e dell'ardente carità che dobbiamo avere anche noi per accostarci degnamente alla sacra mensa. Il cenacolo preparato a festa e ornato di fiori è figura della nostra anima, che deve essere adorna delle virtù cristiane, pura e bella, per accogliere degnamente il più puro e il più bello di tutti gli uomini. Devo riflettere, quindi, su come sono solito prepararmi a ricevere Gesù e con quali virtù e con quanto fervore io mi presento al celeste convito. mio Gesù, mio Signore e mio Re. Io comprendo bene che, considerando la tua sacra maestà, ci vorrebbe un'anima adorna di tutte le virtù ed una santità angelica per riceverti degnamente. So bene che nel cenacolo del mio cuore dovrebbero esserci solo una totale purezza e un ardente amore. Ma, poiché mi vedo privo di tutto questo, devo perdermi d'animo? No. Io debbo invece nutrire una stima ancor più grande verso la tua infinita bontà. Ma per non abusare della confidenza che tu mi dai e che mi ispiri, ti porgo questa mia umile ma fervida preghiera. Fa anche tu come quel re che, volendo alloggiare nella casa di un povero, manda avanti quanto occorre per abbellirla e renderla degna di riceverlo. Tu vuoi prendere per tua dimora il mio cuore, ma esso è troppo meschino, rozzo e sporco, indegno della tua divina maestà. Perciò, prima di venire ad onorarlo con la tua presenza, manda avanti ciò che occorre per ripulirlo e abbellirlo, in modo da renderlo meno indegno di te. Non so dir altro. Tu sai meglio di me quello che a te si addice e a me manca. Io ti apro il mio cuore, persuaso che tu non pretendi più di quanto posso, ma so anche che molto posso col tuo aiuto. In preparazione alla comunione farò nascere in me un vivo desiderio delle virtù che non ho: umiltà, carità e purezza. E confiderò nella divina misericordia che questo mio desiderio venga accettato ed esaudito. Possiamo pensare che Gesù abbia lavato i piedi agli apostoli anche perché, subito dopo, avrebbe istituito il suo divino sacramento e poi lo avrebbe distribuito loro. Facendo così, ha mostrato a noi con quanta purezza dobbiamo accostarci ad un mistero tanto grande. Gli apostoli erano puliti, avevano solo i piedi impolverati, ma Gesù ha voluto eliminare anche quella polvere e poi ha minacciato San Pietro di escluderlo dalla sua mensa se non si fosse lasciato lavare. È veramente prezioso questo insegnamento. Di che cosa sono figura i nostri piedi che noi dobbiamo lavare per essere puri e disposti a ricevere questo santissimo sacramento? Degli affetti del nostro cuore che facilmente si sporcano della polvere del mondo, di fragilità, di negligenza e di malizia. Prima di accostarci all'altare, dobbiamo esaminare con serietà la nostra coscienza. Non dobbiamo trascurare nulla, ma lavare tutto per poterci comunicare con la dovuta purezza. Non basta essere mondi dai peccati mortali, ma dobbiamo ripulirci anche dei veniali. Questo esige la santità del mistero. La lavanda dei piedi degli apostoli ci ammonisce quindi a premettere alla comunione la confessione, per mezzo della quale viene cancellata ogni colpa e l'anima viene purificata da quello stesso uomo Dio che lavò i piedi agli apostoli. Come mi accosto io alla santa comunione? Con quanta precisione esamino la mia coscienza e quanto impegno metto poi nel correggermi. Mio Dio, non passa giorno senza che io mi macchi di ingratitudine, negligenza e di altre colpe. Pur avendo continuamente bisogno di lavarmi, troppe volte lusingo la mia vanità, convincendo me stesso che ciò che è peccato in realtà non lo è affatto, e che perciò non debbo rimettermi colpevole. Signore, Sono accecato dal mio amor proprio, al punto che temo di essere anch'io uno di quegli ipocriti che si ritengono puliti anche se sono coperti di sporcizia. Nessuno più di me ha bisogno di essere lavato, perché non ho soltanto i piedi insudiciati, ma anche le mani, gli occhi, i sensi del corpo e le facoltà dell'anima. Gesù mio, mi offro tutto a te, perché tu solo puoi lavarmi e purificarmi con i sacramenti che hai lasciato alla Chiesa. Perdonami se fino ad oggi ne ho fatto un uso illecito e dammi la grazia di far bene in avvenire le mie confessioni, in modo da trovarmi nella migliore disposizione d'animo per ricevere la comunione. Sarò severo con la mia coscienza, affinché non si abitui a certe opinioni prive di rigore e di verità. Cercherò con tutte le mie forze di correggermi dei miei difetti abituali, per potermi disporre sempre meglio alla confessione e alla comunione. Dobbiamo ricordare che all'inizio della cena Gesù aveva detto di aver desiderato ardentemente quel giorno per porre fine alla legge antica ed iniziarne una nuova con l'istituzione del Santissimo Sacramento. Desiderava quell'ora per celebrare i misteri della nostra santificazione e per dar da mangiare a tutti noi, non l'agnello che si deteriora, ma il suo corpo, pane disceso dal cielo per essere cibo di mortalità. E adesso che questa meta sospirata è giunta, con una gioia immensa rende grazie all'Eterno Padre. Nel Vangelo è riportato questo intenso desiderio di Gesù perché ognuno di noi si senta stimolato a farlo suo. Infatti, se nostro Signore, per sua bontà, desidera tanto concedersi a noi, mentre potrebbe benissimo farne a meno perché non gli siamo necessari, quanto forte dovrebbe essere la nostra ansia di riceverlo, visto che Lui è il nostro unico, vero e sommo bene. Il desiderio è una voce del cuore che parla, prega ed è molto efficace. Perciò più desideriamo questo sacramento divino, più otteniamo frutti di soave dolcezza. Ma con che desiderio vado io a comunicarmi? Purtroppo mi vedo simile a quegli ebrei che nel deserto ebbero la nausea della manna piovuta loro dal cielo. Sono debole, svogliato ed arido. Apro la bocca per ricevere il pane celeste più per abitudine che per devozione, più per rispetto umano che per un intimo e sentito bisogno. Mio Dio, se penso al tuo infinito desiderio di offrire te stesso alla mia anima, provo commozione e turbamento, perché tutto in me è indegno di essere oggetto del tuo amore e di diventare santuario della tua maestà. E provo orrore se considero la superficialità e la freddezza con cui vengo a riceverti. Perché, Gesù, non ti stimo e sento così poco la tua mancanza? Intuisco la tua risposta. Perché non mi ami? Cibo degli eletti, pane soave, che riempi di celeste consolazione chi ti cerca. Abbi pietà di me e infondi nella mia anima un grande amore e un ardente desiderio di riceverti, perché so che tu sei il mio sommo bene. Domanderò a Gesù il suo amore, che farà sì che una comunione mi faccia desiderare l'altra. Per questo gli offrirò i desideri del suo cuore insieme a quelli di tutte le anime sante innamorate della Divina Eucaristia.